Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Ti sembra il modo di congedarti dal Salone del Risparmio? Dopo tutta l'accoglienza che ci hanno fatto, ci fanno persino presentare, moderare e condurre la plenaria finale?
Beh, però è un omaggio da parte dei Chapter 11 alla notizia di apertura, perché abbiamo scovato dalle cronache questa cosa molto interessante, che qualcuno ha avuto la non geniale idea, secondo me, di...
direi di no, un po' discutibile
di fingersi notaio.
Ma non si fa così, dai.
Però aveva anche sigilli e quindi con ciò accomunando tutta una serie, mettendo insieme tutta una serie di reati.
Aveva tutto il kit professionale per eseguire tutti gli atti.
Tutto falso, naturalmente.
Certo.
La vicenda è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona con una ordinanza di interdizione dall'esercizio dell'attività, ovviamente.
Ma
perché
dai,
non essendo notaio.
Ma non saranno stati un po' troppo severi?
Tra l'altro è uno degli esami, diciamo, seri di ammissione che vengono fatti, quindi non è neanche così facile presentarsi come notaio o come notaia. Comunque è stato fermato, è stato un cittadino rumeno che si fingeva notaio, utilizzava timbri e documenti falsificati, rilasciava attestazioni, legalizzava documenti.
Diciamo aveva studiato bene come funziona la professione.
E come no, lui si presentava come consulente intermediario che favoriva il disbrigo di pratiche tra l'Italia e la Romania.
Ma pure quindi... la parola consulente aveva scomodato.
Ma sai, guarda, oggi come oggi, tu sai, non si fa fatica a trovare uno che si dice consulente. Invece qui al Salone del Risparmio abbiamo i consulenti, quelli veri, che magari hanno un po' più così di remora a presentarsi come tali.
Comunque una forte reputazione, ovviamente, molto ben costruita nel tempo.
Comunque lui faceva tutta l'attività, insomma agiva come se proprio, quindi con grandi doti anche di attore probabilmente, mimava l'esercizio della professione notarile. Adesso è stato fermato anche perché, e qui mi collego al titolo di apertura oggi del Sole 24 Ore, dichiarava redditi irrisori.
Ah, ecco.
Allora,
non va bene niente.
Pure
su tutti
evasore,
i fronti.
Ecco, non solo finto notaio, ma pure evasore.
Allora, però, come noi raccomandiamo per i consulenti finanziari di andare a dare un'occhiata sull'organismo preposto alla loro rappresentanza, l'OCF, oppure se c'è una proposta di investimento che vi arriva da un consulente che vi propone un fondo, cioè Assogestioni, che ci rappresenta tutte le società di gestione Risparmio che confezionano i prodotti finanziari, c'è pure un consiglio dei notai, andate a vedere se è regolarmente iscritto.
Sì, c'è l'albo notariato.it, c'è un sito tra l'altro molto accessibile.
Esatto, no, tanto vorrei capire se questo ha fatto dei danni, oltre al fatto di aver allestito tutta la macchina.
Beh,
probabilmente sì.
Qui ci vorrà un notaio per districare tutto il pasticcio che ha combinato.
Vabbè.
Allora, siamo qui.
L'ultima giornata del Salone del Risparmio, 15ª edizione, ve l'abbiamo raccontata in lungo e in largo. Come sapete, questa mattina abbiamo anche avuto, per fortuna, a quanto pare un discreto successo della nostra conferenza. Non era scontato, perché insomma era stata preceduta da delle vivaci prese di posizione da parte dei nostri ascoltatori, che non capivano perché avessimo voluto invitare il nostro collega Giuseppe Cruciani appunto ad animare la nostra conferenza. Invece tanto interesse e tante cose interessanti sono emerse nella discussione tra lui e la professoressa Emanuela Rinaldi, sociologa dell'Università Bicocca, con i quali abbiamo parlato di risparmio, fake news che animano il panorama finanziario, come individuare anche un buon consulente. Persino Giuseppe ci ha dato le sue dritte
e ha anche rivelato degli aspetti della sua vita finanziaria che
inediti.
Possono essere interessanti anche per gli ascoltatori non di Due di Denari ma della,
certo,
Zanzara.
Poi andremo a condurre la plenaria, ricordiamo, Mauro, che si parlerà a chiusura di questa 3 giorni molto intensa di Salone del Risparmio proprio del tema che a noi c'è più caro, l'educazione finanziaria finanziaria funziona davvero, metteremo a confronto nuove e vecchie ricette con un panorama istituzionale molto ben composto. Avremo Nadia Linciano della Consob, Magda Bianco della Banca d'Italia, Giorgio De Rita del Censis e poi una gamma di operatori nuovi come divulgatori finanziari, quindi nuove piattaforme che si stanno affacciando, anzi sono già bene anche consolidate direi sul mercato e che in questo momento propongono una loro offerta educativa per migliorare le nostre competenze.
L'occasione della plenaria sarà anche quella di presentare il sesto rapporto a suggestioni Censis, quindi come ci comportiamo noi italiani davanti alle questioni del risparmio e del denaro. Pragmatici sì, ma lo scoprirete appunto dopo la presentazione di questo rapporto. Vi ricordo che anche se siamo in trasferta al Salone del Risparmio, 800 24 00 24 è sempre il numero verde per chiamarci, intervenire in diretta, oppure c'è l'abituale 349 238 6666, che è quello per mandare messaggi con SMS o WhatsApp.
Però a proposito del rapporto Censis a suggestioni, qualche cosa ce l'ha anticipata settimana scorsa il professor Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, e vi facciamo sentire questo breve stralcio, poi oggi avremo un'intervista più approfondita e magari le sue considerazioni ci potranno essere utili anche per iniziare poi la nostra conversazione con il primo ospite del nostro studio volante di Radio 24 qui al Salone del Risparmio.
Il risparmio continua a crescere, il numero dei risparmiatori continua a essere elevato, quindi gli italiani non hanno smesso di credere nel risparmio come negli anni passati. C'è un progressivo abbandono però della liquidità, del contante nel cassetto per far fronte alle emergenze quotidiane, e c'è invece un ampliamento degli investimenti di più lungo termine. Questo significa che gli italiani rimangono cauti, ma stanno diradando la nebbia e stanno tornando a una sorta di ottimismo sul futuro e di investimento per poterlo costruire passo a passo. E credo che questo sia l'elemento di maggiore novità e che è confermato anche in questi giorni di fibrillazione, con comportamenti ovviamente molto diversi da caso a caso, ma con un insieme sociale di attenzione, di responsabilità, di mano fredda in un momento difficile. C'è una voglia di tornare a investire, c'è consapevolezza sulla possibilità anche di cogliere delle buone opportunità in momenti in cui i mercati fibrillano. La volatilità è una delle caratteristiche dei mercati finanziari, gli italiani cominciano a trovarsi un po' di più a loro agio. Quello che noi notiamo è che a fianco della crescita della maggiore propensione al rischio c'è anche una maggiore cautela per i rischi di una, come dire, prospettiva di guadagni facili, e questo è un elemento importante. Significa che gli italiani sono abbastanza consapevoli del fatto che poi in fondo i guadagni facili possono esserci per qualcuno fortunato che vince il biglietto alla lotteria, ma non è un comportamento intelligente e soprattutto non è un comportamento di lungo periodo. La novità di quest'anno credo sia proprio questa, cioè lo sforzo che gli italiani fanno per tornare a guardare un po' più avanti nel tempo.
Mi sembrano delle riflessioni molto interessanti, oltre a parlare di mercati finanziari che ci pongono in questo momento tanti aspetti da considerare, ma vorrei sentire anche una riflessione su quello che abbiamo appena ascoltato da Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca SGR. Bentornato nei nostri studi, grazie.
Grazie.
Allora, gli italiani vogliono ritornare ad investire, mi sembra una buona notizia per il vostro settore.
È un'ottima notizia, vuol dire che tutto lo sforzo che insieme facciamo, l'educazione finanziaria, sta funzionando, vuol dire che gli italiani sono più maturi, che non mettono solamente i soldi nel cassetto o sotto il materasso, come si diceva una volta, e non enfatizzerei poi troppo, però devo dire anche noi stiamo vedendo una buona tenuta di nervi in un contesto che sicuramente è molto, molto incerto. Le scorciatoie non ci sono, il capitale deve essere paziente, non bisogna sovrareagire quando siamo bombardati di notizie, specialmente quando non sappiamo ancora come si sedimentirà, come calerà tutta questa nebbia che adesso si è alzata, e bisogna avere l'orizzonte temporale adeguato per poter costruire i risparmi che trasferiremo per mantenerci in una prospettiva di vita che è più lunga, ed è questi sono i temi del Salone del Risparmio di quest'anno.
Certo, tanti risparmiatori hanno effettivamente dimostrato senso di maturità, Mauro, in questo periodo. Moltissimi consulenti finanziari, noi ne conosciamo molti, abbiamo il privilegio di conoscerne molti grazie a questa nostra professione, ci stanno raccontando che addirittura c'è chi prova in questo momento a intercettare il mercato, magari avendo perso delle cose in passato oppure avendolo lasciato stare quando era molto alto, adesso è diventato il momento giusto per entrare, sempre naturalmente ricordando che se fai un ingresso sul mercato azionario poi devi essere disposto a starci per un po', perché è meglio evitare il mordi e fuggi, no, in questa fase. I pretesti per entrare in questo momento sono tanti, ce li offre sempre l'altra sponda dell'oceano, Mauro.
Diciamo che non andiamo mai, non abbiamo mai delle serate tranquille, e non mi sto riferendo a quella di ieri sera che mi ha
hanno
visto
già parlato di calcio.
Mi ha visto soddisfatto protagonista per l'ottima prestazione della mia squadra del cuore, ma invece quello che succede appunto a Washington e dintorni, perché ogni giorno lì ce n'è una. Adesso ci sono anche queste, possiamo definire delle reazioni in qualche modo a questo comportamento, io vorrei dire erratico, però lei mi corregga se non è d'accordo, in materia appunto di rapporti commerciali, di spinte sull'economia. Insomma, ieri abbiamo avuto due precisazioni importanti. Prima, vado in ordine crescente di importanza, secondo me l'iniziativa dello Stato della California, per cui addirittura una sorta di chiamata in tribunale per il comportamento dell'amministrazione. E la seconda cosa, ancora diciamo più eclatante, Powell che Deborah ha sostanzialmente detto,
presidente della Federal Reserve, ha detto: i dazi di Trump sono superiori persino alla nostra stima più alta, e quindi questo peserà sulla crescita e peserà sull'inflazione, e quindi non lo so se ve li abbasso i tassi di interesse, ha detto al signor presidente.
Se vogliamo restare in ambito calcistico, sono due cartellini gialli pesanti.
Assolutamente, diciamo, il ruolo di Powell, banchiere centrale per antonomasia, è quello di non creare delle aspettative che potrebbero poi dimostrarsi sbagliate o fuorvianti. Per cui, essendo molto elevata l'incertezza circa quali, quanti e per quanto tempo i dazi entreranno in vigore, è troppo presto per la Fed fare delle previsioni rispetto al suo scenario base di come crescita e inflazione, i due obiettivi, occupazione e inflazione della Fed, saranno colpiti, impattati, sicuramente in negativo, come dicevi tu, Deborah, meno crescita e più inflazione negli Stati Uniti, ma è presto per la Fed per definire se questo altererà quello che è il suo scenario di fondo rispetto anche alla dinamica della prospettica, del prospettico rientro dell'inflazione entro l'orizzonte di politica economica al 2%, e quindi non fa un pre-commitment, come si dice sul mercato, non prende degli impegni a priori che sarebbero comunque scorretti rispetto all'impatto che avrebbero sulle aspettative. Lato mercato, chiaramente il messaggio, e questo spiega anche la discesa del mercato americano di ieri sera, è interpretata come tra i circuit breaker, tra ciò che può rimettere in carreggiata la situazione economica e finanziaria del momento. Sicuramente la Fed è sempre uno dei circuit breaker in una situazione di crisi, e quello che ha detto Powell è sostanzialmente la put, cioè la mia rete di protezione sul mercato e sull'economia scatta quando dovessimo avere evidenza che crescita sarà impattata molto negativamente e inflazione molto a rialzo. È sostanzialmente anche questo, come diceva il suo collega, un cartellino giallo rispetto a Trump, nel senso, Trump ha già capitolato sostanzialmente una prima volta pochi giorni fa, nel momento in cui ha messo questa moratoria sull'applicazione dei dazi, Trump, e mentre Powell non vacilla. Quindi attenzione, caro Donald, perché la Fed, se c'è bisogno, entra in gioco, però per noi ci deve essere una situazione più grave di quella che tu hai valutato in quel momento, quindi siamo sotto come prezzo strike della mia put, e quindi la pressione su Trump secondo me è addizionalmente accresciuta, certo, da questa dinamica.
Ed è tra l'altro una situazione alimentata anche dall'attenzione che nei confronti del presidente americano, ragionamenti che facevamo a microfoni spenti, in questo momento è molto attenzionato non solo dalla California e dalla Federal Reserve, ma anche dai cosiddetti bond vigilantes e dalle società americane, che non hanno accolto proprio con grande come dire, piacere le sue iniziative, perché in effetti va a compromettere tutto il business mondiale di corporate America.
Ma io ho questa lettura, vediamo poi nei prossimi giorni se la probabilità di quello che sto dicendo si andrà a confermare o meno, ma che siano stati rimessi due binari entro i quali Trump in questo momento può muovere la propria politica tariffaria e le proprie scelte sulle tariffe. tariffe, sui livelli e su chi e per quanto tempo sarà impattato da questo. E mi piace usare un po' un'immagine, io sono non dico poetico, ma uso spesso anche per comunicare con i nostri clienti, con le reti, delle metafore, e secondo me è probabile che oggi ci siano due angeli custodi, ma forse, diciamo, data anche l'età, due badanti che si sono messe accanto a Trump,
due caregiver,
da una parte abbiamo sicuramente i bond vigilantes, cioè coloro i quali, grandi investitori internazionali, banche centrali detentrici di obbligazioni governative,
ma anche risparmiatori domestici
hanno letto nell'iniziativa di Trump una discontinuità rispetto a quello che abbiamo sempre imparato, studiato e sperimentato sul mercato, cioè che gli Stati Uniti sono per antonomasia il luogo dove fare business, il luogo dove fare finanza, il luogo dove fare mercato, e lo status di valuta di riserva internazionale, che è il famoso privilegio, mm-hmm, no, che De Gaulle citava nel 65 come ingiusto, no, potrebbe essere messo a rischio. Cioè, qual è l'ingiusto privilegio per chi ha la valuta di riserva internazionale? Il fatto di poter vivere sopra i propri mezzi e di avere tutto il mondo che risparmia, a differenza loro, che finanzia a tassi bassi. Perché? Perché ci serve il dollaro come strumento di protezione dei nostri risparmi nel lungo termine, perché serve a comprare il petrolio, serve a regolare gli scambi. E quindi, rispetto alle attese che Trump con la sua amministrazione, lo stesso Bessent, avevano, che avrebbero
dire. Però questo fatto del debito statunitense che, come dire, non riscuote più la stessa fiducia di soltanto due mesi fa, non è un po' preoccupante anche per noi risparmiatori del retail? Cioè, siamo sempre stati abituati a pensare che quel debito lì, di quel paese lì, vabbè, quello non dico che è quasi come il BTP, però insomma dai, è qualcosa a cui affidarsi sempre. E invece vediamo che c'è un certo scricchiolio, non capiamo quanto.
Asset sicuro, di safe asset del debito americano è comunque un dato di fatto per ora. Chiaramente dal 100% di probabilità che questo fosse la verità, erodere anche di 2 punti percentuali la probabilità che sia veramente il safe asset globale porta degli sconquassi, come stiamo dicendo. Io non credo che la Cina abbia venduto treasury in questo momento, anche perché i dati sono dati poi ufficiali, avrebbe soltanto ragionevolmente acuito ulteriormente la tensione che adesso è altissima tra Cina e Stati Uniti.
Meglio magari tenersela per momenti ancora più caldi.
C'è anche, diciamo, chi ha sostenuto che il prossimo primo ministro canadese, nonché doppio governatore Bank of England,
Kearney,
abbia utilizzato la minaccia potenziale di vendita di treasury da parte del Canada e di altri detentori di titoli come strumento appunto per ricostruire i binari entro i quali Trump deve riportare la sua politica tariffaria. Quindi io non correrei a emettere sentenze. Anche perché, voglio dire, vediamo proprio nell'ambito dell'erraticità di questi momenti, della bassa prevedibilità, vediamo come appunto il polverone si va a depositare e quanto poi diventano rigidi e stretti i binari in cui Trump viene risistemato. Sicuramente c'è stata una dinamica più tecnica di mercato,
certo,
nel senso che
dimentichiamo il peso degli ETF che amplificano molto anche.
Ma su questo ha scritto diversi paper la stessa Fed e anche altri organismi internazionali. La comunità degli hedge fund ha giocato in maniera molto aggressiva il differenziale dei rendimenti che favoriva il treasury rispetto ai tassi swap. È una cosa tecnica, però diciamo era una differenza di qualche decina di basis point che per essere però abbastanza solida e sostenibile nel tempo è legata a determinati vincoli che hanno le banche, che quindi tendono a comprare più treasury perché servono anche alle misure
alle
di liquidità
come
e alle garanzie, e ovviamente per poter guadagnare tanti quattrini, perché questi sono hedge fund, non sono
delle charities.
Quei pochi basis point per diventare tanti punti percentuali richiedono molta leva finanziaria. E quando la leva finanziaria comincia a scricchiolare, quando l'asset che tu hai comprato a debito comincia a scendere, e quindi mette in moto un meccanismo prociclico che forza alle vendite. Quindi questo sicuramente è stato un pezzo dell'alimento al movimento che
abbiamo
visto.
E questo è il motivo per cui ai nostri ascoltatori raccomandiamo di stare tranquilli quando vedono questi movimenti, di non fare alcunché, perché non possono partecipare a questo ben godi che in realtà lo è solo per qualcuno.
Allora, la sovrareazione è il male di tutti i mali nell'ambito del nostro lavoro, della finanza e dei nostri risparmi. L'uomo ha questo innato istinto, cioè, di fronte a uno shock, a pensare che si debba per forza fare qualcosa, che fare qualcosa sia meglio che non fare. Non è vero.
Un po' la fuga.
Dipende, cioè l'uomo preistorico nella giungla sentiva le fronde che si muovevano, pigliava e se la dava a gambe. Se non era qualche animale feroce che se lo sarebbe mangiato, poco male, riprendeva la sua caccia. Ma in finanza, quando si sovrareagisce in giornate come per esempio venerdì 4 aprile, dopo due giorni in cui l'S&P perde l'11%, vendere a quel punto vuol dire distruggere in maniera permanente capitale. Invece chi ha sofferto e non ha sovrareagito, ha confidato in un weekend che portasse
consiglio,
un pochettino come tipicamente succede nelle fasi di crisi, poi il mercoledì successivo ha recuperato sostanzialmente più della metà di quello che ha perso in un giorno che è così positivo come non si vedeva dalla seconda TARP del 2008. Quindi sovrareazione no, bisogna soffrire, in questi momenti bisogna soffrire, magari non bisogna prendere il coltello dalla parte della lama quando cade, no? Perché poi dopo ci si può fare ancora male.
Ci sta regalando delle immagini veramente.
Questo è uno dei detti della finanza, no? Never catching a falling knife.
A noi piace di più quello che il mercato sale con le scale, ma quando deve scendere prende l'ascensore. Cioè, ci piace come modo di dire, non ci piace molto quando si manifesta questa circostanza, però tanto è, almeno la trasferiamo ai nostri ascoltatori e sanno che è così quello che succede.
Allora, intanto ringraziamo il dottor Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca SGR. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, per l'invito, è stato un piacere.
E adesso, Deborah, dovresti riferirci com'è
succede
oggi.
Adesso.
Sono capricciosette.
Ci siamo dimenticati una cosa importante, che oggi è la giornata della Banca Centrale Europea. Vedremo se sarà altrettanto esplicita Christine Lagarde rispetto al signor Powell di ieri sera. Magari cominceremo su questo punto con il prossimo ospite. Intanto vi racconto la borsa.
Comunque, cara Deborah, per non saperne leggere e scrivere, ci mandi la borsa? Grazie.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilar Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilar Nutrition. Due di denari.
E in effetti io venerdì 4 ci ho messo un bel grosso plaid di marca e in più una bella cinghia, ho tutto stretto e sto aspettando ancora.
Dottoressa Rociani, ma Giuseppe Cruciani ha portato pure a Filippo Champagne, a Pasquale Lino Romano, a Giuseppe Ricci?
La seduta che avete avuto questa mattina con Cruciani ci sarà anche in podcast, si può risentire.
Ma non solo si può risentire, si può persino rivedere. E è purtroppo vero. Non c'era neanche il cane pardo. E io avevo questo grande desiderio di vederlo, invece Giuseppe non mi ha portato nessuno dei suoi personaggi.
Faccio anche una battuta non inclusiva, non c'era nemmeno Michel Commi.
No,
ecco, così
neanche lei.
Mettiamo tranquilli gli ascoltatori.
Dove si può rivedere la nostra conferenza? Andando sul sito FR Vision, che è la sostanzialmente TV di Assogestioni, e quindi ci sono tutte le conferenze che hanno animato questo Salone del Risparmio e troverete anche la nostra. Anzi, se poi vi chiedono anche di rispondere al sondaggio di gradimento, dite che è stata la più bella conferenza di tutto il salone, mi sembra il minimo. Anzi, la più bella deve ancora venire.
La più bella sarà l'ultima,
quella delle 12.
È quella che ancora dobbiamo condurre. L'intervista, così anche gli intervistatori sono sempre tutti di valore, gli intervistati, scusate, sono sempre tutti di valore mondiale, così come è il dottor Michele Cervone, client advisor di JP Morgan Asset Management. Buongiorno, benvenuto.
Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Un'ultima cosa che dobbiamo ricordare, informazione di servizio: nei nostri pomeriggi abbiamo fatto tante interviste ai principali operatori del settore finanziario che hanno partecipato a questo salone, li ritrovate tutti sul sito di Radio 24, invece, dove abbiamo costruito un'apposita pagina che si chiama Voci dal Salone del Risparmio, e lì trovate almeno una quindicina di interviste e di tante testimonianze su questo delicatissimo momento che stiamo vivendo. Dottor Cervone, non so se se ne è accorto, sta succedendo qualche cosa di interessante.
Esatto. Sì.
Abbiamo ragionato tanto di dollaro con l'ospite che l'ha preceduta, ma magari commentiamo anche con lei che tipo di scenario si presenta con quella che Trump, chiaramente, giustamente, lui deve sostenerlo, continua a ritenere, essendo la nostra valuta di riserva per tutti, non abbiamo timore di niente, potete vendere tutti i treasury che volete, tanto noi, la nostra supremazia nessuno la scalfirà. In realtà qualche scricchiolio qualcuno l'ha avvertito.
Esatto, e l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni. Ormai abbiamo un dollaro che si è svalutato da inizio anno di circa il 7%, è dovuto probabilmente a vendite, in realtà i dati non ci sono ancora, però si registrano vendite soprattutto dall'Europa di asset americani.
Perché il suo collega che l'ha preceduta ci ha detto che in realtà secondo lui la Cina non ha ancora azionato questa leva.
Basta guardare i cambi, in realtà se andiamo a valutare i cambi, il dollaro ha perso contro euro, ma si è rivalutato leggermente contro yuan cinese, quindi vuol dire che non è stata probabilmente la Cina a vendere, se avesse venduto avremmo avuto uno yuan svalutato.
Aspetta nel momento giusto per scaricarlo.
Probabilmente questo è una spada di Damocle ulteriore che c'è sulla testa di Trump, doverosamente dobbiamo dire. È difficile fare previsioni sulla valuta in generale, a maggior ragione in presenza di molti disturbi sul mercato dovuti, basta un tweet, l'abbiamo visto, per modificare radicalmente l'andamento dei mercati, basta un tweet di Trump, In realtà il dollaro si sta dimostrando per la prima volta non il porto sicuro, perché in genere quando i mercati tendevano a far male il dollaro era un po' il porto sicuro e tendeva a rivalutarsi. Per la prima volta storicamente registriamo invece un andamento correlato alla negatività dei mercati, è questo che abbiamo visto in questi giorni.
Tra l'altro, mi scusi se la interrompo, anche questo rally dell'oro in realtà probabilmente nelle quotazioni è riconducibile ad un dollaro che si riduce
innegabilmente. Esatto. Quindi in realtà se anche la Cina cominciasse a vendere, c'è un po' una disaffezione generale verso gli asset americani, anche per un motivo logico di indici, di benchmark. Se noi andiamo a guardare come sono composti gli indici globali, considerate che siamo vicini al 70% sull'indice globale azionario di Stati Uniti, che è più del doppio del PIL americano, che conta più o meno per un 30% a livello globale. Quindi c'è un po' una disaffezione che ha portato certamente vendite che hanno fatto svalutare il dollaro, e volontà anche americana quella di avere un dollaro un po' più svalutato, non c'è dubbio. Se dovesse arrivare anche una vendita di bond, di treasury da parte della Cina, il rischio è che ce lo ritroviamo 1,20-1,25.
Scongiuriamo per adesso questo scenario.
Per adesso lo scongiuriamo.
Ecco, ma quindi un investitore come potrebbe prepararsi di fronte a questo, ammesso che sono tutti aspetti poco prevedibili, quindi non resta che giocare in difesa, per usare un termine sportivo, e quali potrebbero essere le strategie comunque consigliabili e quelle sconsigliabili?
Vabbè, chiaramente gli investitori, ciascuno di loro fa storia a sé, quindi non possiamo dare una risposta generalizzata che valga per tutti. Se pensiamo all'investitore azionario, chi è oggi investito è difficile che vada a coprire oggi l'aspetto valutario. Probabilmente in prospettiva potrebbe avere senso avere un minor peso del dollaro all'interno dei portafogli, proprio perché il rischio c'è. non possiamo negarlo in questo momento. Per chi invece si affaccia oggi all'investimento, e quindi in un momento probabilmente propizio, se vogliamo, in termini di costi dell'investimento, di prezzi, certamente noi non abbiamo mai suggerito per un investimento globale la copertura del cambio, ma in questa fase probabilmente avrebbe senso farlo, quindi tendere a coprirsi dal rischio di cambio contro dollaro per gli asset azionari globali in questa fase.
Due considerazioni, mi scusi, l'ho interrotta.
Prego, no, non mi ha interrotto, prego.
Su noi risparmiatori europei, oggi abbiamo la Banca Centrale Europea, quindi guardiamo un po' anche a questa parte dell'Atlantico, perché mi sembra anche corretto, visto che abbiamo continuato a descrivere la platea dei risparmiatori italiani come dei risparmiatori che in questo periodo hanno manifestato grande maturità, non hanno preso la rincorsa per vendere tutto quello che magari avevano sottoscritto negli anni passati, non hanno ridimensionato o rivisto le strategie di investimento di lungo termine che noi caldeggiamo di continuare a mantenere, anche se non facciamo i consulenti finanziari, ma in genere suggeriamo di avere pazienza
è saggio.
Di lasciar superare appunto questi momenti che tanto non sono colpa nostra.
Sono fisiologici, lo vediamo.
E sono soprattutto fisiologici, hai detto una cosa giusta, e quindi guardiamola anche dal lato delle opportunità di investimento che si stanno intravedendo in una fase come questa. Voi quale state considerando?
Beh, noi in questa fase, proprio per lo sbilanciamento degli indici globali verso gli Stati Uniti, stiamo suggerendo una diversificazione maggiore del rischio attraverso l'acquisto di asset azionari, parliamo sempre di azionario chiaramente in questo caso, asset azionari europei o dell'Oriente in generale, quindi Asia in generale, Giappone, per certi versi anche la Cina, che è decorrelata molto dagli altri mercati, per ribilanciare un po' il rischio, e l'inserimento laddove possibile di asset alternativi liquidi in percentuale chiaramente contenuta, parliamo di un 10-20% all'interno dei portafogli, che tendenzialmente migliorano la frontiera efficiente dell'investimento.
Quindi, asset liquidi, voi che cosa intendete? Obbligazionario di breve termine?
Se parliamo di asset alternativi liquidi, parliamo di, ci sono mille strategie differenti, quindi se ne possono trovare, come ci sono all'interno della nostra gamma prodotto, come di quelle di altri nostri competitor. Sull'obbligazionario innegabilmente coprire il rischio di cambio è fondamentale, ma questo lo è sempre stato, anche perché la matrice dell'investitore obbligazionario è sempre tendenzialmente cauta, e quindi prendersi anche il rischio di cambio non è il caso.
Diciamo che qualche volta questa raccomandazione diventa un pochino più forte da sostenere. Noi diffondere da i suoi colleghi, quando si parla per esempio di prendere un'esposizione sui mercati emergenti, che hanno generalmente, anche per i rischi politici, delle valute molto vulnerabili, e quindi in certi casi prendere queste, adesso invece anche dal dollaro è bene proteggersi e mettersi la corazza. Mauro,
è diventata una valuta emergente. Sì, abbiamo un minuto, però volevo chiederle questo: com'è stato questo Salone del Risparmio? Cioè, siete soddisfatti? Le varie edizioni sembrano crescenti come partecipazione.
Io
come
devo
pubblico.
Dire, non li ho contati i saloni, però credo di averli fatti dal primo all'ultimo, quindi.
E allora ne ha fatti 15.
Ne ho fatti 15 perché li abbiamo fatti tutti. In questo abbiamo registrato, come diceva Deborah poc'anzi, in generale meno panico di saloni fatti in altri momenti delicati di mercato, quindi è innegabilmente vero che ci sia una maggior
maturità
da parte, in genere, sia dei consulenti finanziari che dei clienti dei consulenti finanziari. L'accesso di pubblico è stato enorme, noi abbiamo avuto una conferenza con oltre 1000 partecipati, la nostra conferenza principale, quindi è stato, perlomeno nei primi due giorni, che sono quelli insomma più ricchi di conferenze, sicuramente un ottimo accesso, ed è stato anche alcuni temi toccati, tipo quello della longevità, è stato uno dei temi imperanti oggi, che però ci tocca da vicino un po' tutti, finalmente ne prendiamo atto, e quindi sicuramente un bel salone, un voto alto glielo possiamo dare.
Grazie mille.
Prego, grazie
anche
a voi.
Anche noi diamo un voto altissimo. Michele Cervone, Client Advisor di JP Morgan Asset Management. Cara Deborah, secondo me è il momento.
È il momento.
Sì, allora va bene. Traffico.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
Due di denari.
Due di denari. Ma tutte queste belle nozioni, queste belle notizie che citate, soprattutto ho seguito il dottor Franco, ma c'è qualche testo dove è possibile capire, studiare tutte le relazioni fra queste grandezze di cui avete parlato e anche oltre? E se non c'è un testo, diciamo, abbordabile per noi comuni mortali, scrivetelo voi due.
Anzi, vi do un'altra idea: organizzate un bel corso online, che forse è più pratico.
Io mi comporto così: quando inizia una crisi vendo i titoli su cui sto guadagnando molto, così almeno non mi stresso più. Certo, non vendo se sono in perdita. Buona giornata a tutti.
Parliamo di un risparmiatore medio, piccolino. Bene, allora deve coprire il rischio di cambio. Perfetto. Quanto costa coprire il rischio di cambio? Pagare le commissioni alla banca. Quanto costa pagare le commissioni alla banca? Prendere un fondo obbligazionario con la copertura del rischio di cambio attualmente significa perdere, se no avere 10 anni almeno di orizzonte temporale. Spiegatelo.
Molto bene, hai preso nota delle cose che devi spiegare?
No,
attenzione, guarda.
Devo dare una risposta. Uh-huh. Noi il testo per, diciamo così, le conoscenze basiche ne abbiamo scritti tre.
Ben tre.
Allora, risparmiare
è facile. Se a qualcuno fossero sfuggiti, li ribadiamo.
È facile, investire è facile. E l'ultimo, investire perché.
Guida per risparmiatori indecisi. Abbiamo indagato tra i nostri ascoltatori che si ostinano ancora a tenere i soldi fermi sul conto corrente senza fare nessuna scelta. Perché non vogliono pagare niente, scelte finanziarie, come hai sentito l'ultimo ascoltatore, perché bisogna pagare commissioni all'intermediario. E d'altronde quelli lavorano, perché pagarli?
Persino scusa. Giuseppe Cruciani ha stigmatizzato questa cosa.
Sono stata felicissima di questo messaggio che ha dato Giuseppe, perché noi siamo dalla parte dell'industria finanziaria, diciamo, siamo dei prezzolati.
Vabbè, magari. Allora, diamo il benvenuto alla nostra ultima graditissima ospite, la dottoressa Laura Belotti, è Sales Director in Franklin Templeton. Benvenuta a Due di Denari.
Grazie mille, sono felicissima di essere qui con voi oggi, onorata.
Allora, voi avete avuto una conferenza che univa dei termini molto interessanti. No, scusate, non avete avuto una conferenza, ma vi siete occupati dell'aspetto dell'intelligenza artificiale, che è una cosa che oramai l'intelligenza artificiale è dappertutto, mi aspetto di trovarla anche al supermercato sullo scaffale.
Ma infatti arriverà sicuramente, siamo solo all'inizio, diciamo noi.
Ecco, ma come può l'intelligenza artificiale aiutare l'investitore? Cioè, noi abbiamo capito che è una specie di sciamano che è in grado di interpretare molti più dati di quanto abbiamo potuto fare fino ad ora, ecco. Ma sì, è da qui a poi diventare uno strumento veramente utile per i risparmiatori? Come funziona?
Allora, l'intelligenza artificiale, scherzi a parte, siamo veramente solo all'inizio, diciamo, di un qualcosa della quarta rivoluzione industriale, e quindi non abbiamo ancora visto niente, pensate, siamo già stati bombardati, no? Anche oggi c'è un interessantissimo articolo sul Sole che parla dell'AI agentica, quindi ci saranno questi agent che ormai saranno proprio sostituto un giorno di quello che facciamo noi oggi umani. Al di là di questo, c'è stata una prima parte che è stata quella dell'intelligenza artificiale, delle infrastrutture, quindi la stiamo creando, e poi arriverà quella delle applicazioni, e noi diciamo sempre le applicazioni le vedremo trasversali su tanti settori, non solo sulla, tutti pensano alla tecnologia e basta, no, rivoluzione in campo medico, sanitario, miglioramento delle diagnosi, delle patologie, di farmaci, ma in tantissimi campi, l'educazione, il marketing, quindi sarà veramente a impatto su tutto, e potrei stimare tanti tanti dati, no? Ad esempio, sono previsti 2 trilioni di aumenti annuali di prodotti destinati, sbloccati dall'AI, in questo su tutti i settori. Però c'è anche un po' un risvolto, no? L'intelligenza artificiale è un tema interessantissimo, noi poi come Franklin Templeton siamo basati nella Silicon Valley, nati nel 1947, quindi mi piace dire, pensate che siamo andati sulla Luna nel 1969, 1929 e noi nel 1968 avevamo lanciato già un fondo tecnologico, quindi parte da lontano.
Pionieri da ogni punto di vista.
Esatto, l'abbiamo un po' nel DNA questa tecnologia e questa innovazione. L'innovazione che appunto, come diceva, no, è stato attribuito a Steve Jobs, consiste nel vedere il cambiamento come un'opportunità, non una minaccia. Quindi ci saranno anche nuove tipologie di investimenti. Adesso si parla tanto nuovi trend dai fondi attivi, ETF, mercati privati, ma anche tokenizzazione, digital asset, quindi ne abbiamo parlato nella nostra conferenza. E un giorno ci sarà il portafoglio del futuro, che oggi è ancora inimmaginabile, perché andrà a toccare tante asset class, si investirà su quello che noi diciamo più sulle emozioni, quindi ci saranno gli NFT che ti permetteranno di avere una piccola quota. Ti piacciono le Nike? No, non si può citare nessuno.
Guarda, non hanno bisogno della nostra pubblicità, si può citare.
Se vogliono fare della pubblicità su Radio 24, volentierissimo.
No, assolutamente, dico delle scarpe da ginnastica.
Hanno altri problemi in questo periodo che il fatto che li citiamo noi, per esempio i dazi che non li fanno più produrre a basso costo in Vietnam. Ecco, diciamo che l'azienda in questo momento ha altri grattacapi rispetto a quello che diciamo noi.
Assolutamente, però il tema dell'innovazione è legato a quella delle infrastrutture, volevo arrivare qua, perché le infrastrutture appunto ad oggi in realtà tutta questa intelligenza artificiale su base anche di su un consumo di energia.
Esatto, esagerato.
Esagerato. E quindi però bisognerà costruire sempre più infrastrutture perché sono obsolete, quindi si stimano 150 trilioni di dollari investimenti.
Ma
per le tecnologie.
Quanti sono questi soldi, Mauro? Cioè, come si scrive
molto
questa
di più
cifra?
Di quello che sta nei 730 normalmente, quindi faccio fatica a seguirlo.
E poi la cosa bella è che appunto certe società big tech stanno costruendo questi data center giganteschi, tanto per dire il prossimo che costruirà Meta avrà una superficie, è stato stimato, pari a quella che è la superficie attuale di Manhattan a New York.
Altre cose. Quindi,
e investono 10 trilioni di dollari, quindi è un mondo che cambia, che avanza, che porta avanti.
E il messaggio è, per chi si è spaventato del calo di Nvidia delle ultime settimane, ecco, non deve temere che la tecnologia sia in crisi, dazi non dazi, no. Anche se il dazio è tratto, come ci hanno detto tanti operatori in questi giorni, è un mega trend sul quale però, dottoressa Belotti, stare qui, raccomandiamo il tema principale di questo salone con pazienza e con un'ottica di neanche lungo termine, ma veramente un termine molto lungo, insomma, soldi da mettere da parte per figli e nipoti.
Esatto, infatti non so se posso citare una cosa personale.
Ma altro che
ho aperto le mie figlie, ho due gemelle.
Abbiamo portato Giuseppe Cruciani alla conferenza del salone, quindi non so, cioè si può dire tutto ormai qua, non c'è nessun problema.
Due gemelle di 14 anni e ho aperto dei pack su un fondo tecnologico, perché ho detto, forse l'ho fatto anche già in ritardo, però l'ho fatto l'anno scorso, avrei dovuto farlo quando sono nate, quindi anche io.
Ma di solito il ciabattino va in giro con
esatto. Però veramente pensando nel lunghissimo termine, quindi non si deve, lo ripetiamo spesso, lo ripetete spesso, la volontà di breve assolutamente non deve essere vista come qualcosa di non deve far paura, ma anzi è un'opportunità.
Noi anzi la ringraziamo per aver fatto l'esempio personale, perché spesso i nostri ascoltatori immaginano chissà che tipo di scelte finanziarie facciano tutti coloro che si avvicendano ai nostri microfoni, che siano ovviamente tutti multimiliardari perché hanno l'opportunità di accedere come Trump con iniziative di insider trading e indagiotaggio, chissà che informazioni.
Non è proprio così.
Non è
proprio
così.
Anche che lei abbia detto forse sono partita in ritardo.
Esatto.
Non l'ha acceso, non ha sottoscritto questo fondo alla nascita,
infatti,
delle due gemelle, ma come noi comuni mortali, perché alla fine tutti siamo tale, abbia pensato a questo magari il momento dell'adolescenza.
Esatto,
che è
un momento
difficile. In cui si comincia a ragionare anche del ma che farà questa signorina, questo signorino da
infatti
grande.
Visto che non mi ringraziano per altre cose, spero che in futuro mi ringrazieranno per questo, chi
su
lo sa.
Questo non saprei rassicurarla.
Però, suggerimento, guardiamo al settore tecnologico come il mega trend per eccellenza.
Infatti torno a un altro punto che non ho citato prima.
Un minuto, poi chiudiamo.
Sì, anche la nostra campagna commerciale è incentrata su tre, che noi non chiamiamo neanche trend, ma temi secolari, temi interconnessi che creano una potente sinergia che offre un'opportunità di investimento appunto per gli investitori, quindi la tecnologia, le infrastrutture e poi vabbè, il cambiamento climatico, perché è tutto collegato, quindi come dicevamo prima, sì tecnologia, ma questo porta anche a investimenti in infrastrutture che la sorreggano e che continuino questo sviluppo nel migliore dei modi.
Grazie, grazie mille dottoressa Laura Bellotti.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Sales Director di Franklin Templeton. Noi ringraziamo anche tutta l'organizzazione Salone del Risparmio di averci accolto
in
e accudito.
In particolar modo Gianluca Gatti, Fabio Galli e la neopresidente Maria Luisa Gota, ovviamente, quindi tutto, diciamo, il trio di persone nostre referenti, tutta l'organizzazione che ci ha portato qua.